Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Per questa sera ho un filo esagerato perché ho una valanga di roba, quindi vado soltanto per titoli. Parleremo al solito di ChatGPT, parleremo anche di Google e un po' di questioni legate invece a Meta. Quindi andiamo a toccare quelli che ho scoperto essere chiamati in gergo gli over the top, che io chiamavo semplicemente Big Tech. E avremo anche un'intervista che ho registrato ieri, molto interessante, sul tema delle telecomunicazioni e di alcune evoluzioni che potrebbero esserci sia in Europa sia negli Stati Uniti. Come al solito però Doppio Clic comincia con un brano e oggi per il primo brano non avevo voglia di collegarmi all'attualità, anche perché sta cominciando a diventare un po' noiosa e ripetitiva l'attualità nel nostro paese, quindi puntiamo semplicemente a della buona musica e ci ascoltiamo questo brano di Richard Bona.
You make me act a fool. Oh, sweet things you say, the sexy way you move. I get so excited, babe, I don't know what to do. I really wanna be your only one. Forget about the rest. Why stop with good enough when you can have the best? What I'm trying to say is, won't you stay? I'll stick with you. Baby, don't stop doing what you're doing.
Tu mucho más tu enjoña tu now. I won't jump on my man. Jingle and fight. And they take my body, Titi Bongo. Give me a good friends, good friends. The money to my Londo.
Please don't stop. Don't stop loving me. Doing what you do.
Please don't stop.
Cause honey, I know I can't stop loving you.
Please don't stop.
I'm such a lucky guy. Got you next to me. And baby, no, please don't go. You never ever have to leave.
And if I don't listen,
just to show
you need to stick with me.
I can be more than you know.
I'll be your best of friends, next to kin, your homie and your lover. Then
baby, everything you need, you can find it in me.
The ghost of my summer didn't have been more told. So now I'm on a one job. Nyanga Mbuleo ya Zenga Nipo Buka tena na bena pa mtu.
Don't stop loving me.
Please don't stop.
Don't stop loving me. Doing what you do. Cause honey, I know I can't stop loving you.
Please don't stop.
I'm such a lucky guy.
Please Don't Stop, Richard Bona, che ho avuto la fortuna una volta di vedere dal vivo a uno splendido festival a Nizza. Prima di partire con le notizie della settimana, io vi ricordo come al solito che potete sempre scrivere a doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, consigli, richieste, commenti, quello che vi pare. Mea culpa, è un po' di giorni che non sto guardando l'account, quindi sono un po' indietro e dovrò recuperare su tutto. Invece per interagire con me nel corso di questa serata potete sempre utilizzare l'indirizzo diretta@popolarenetwork.it oppure inviare SMS o Telegram al 331-6214-013. E partiamo con l'intelligenza artificiale, come al solito, ormai è un po' l'antipasto di doppio clic. Qual è la notizia? Che ChatGPT, o meglio, OpenAI, ha annunciato la disponibilità di ChatGPT per iOS, quindi il sistema operativo per i dispositivi mobili di Apple. Bella notizia, bisogna capire che diavolo ce ne si può fare e su internet ne escono un po' di tutti i colori. Allora, prima precisazione, per il momento è disponibile soltanto in lingua inglese e per le installazioni di iOS inglesi. Si può aggirare il blocco dell'installazione, si trovano facilmente le procedure online, sostanzialmente mentendo spudoratamente ad Apple e dicendogli che siamo statunitensi e abitiamo da qualche parte negli Stati Uniti. Però i dati bisogna metterli un po' precisini, soprattutto il codice postale, perché il sistema verifica automaticamente che combacino. Cosa può fare ChatGPT su uno smartphone? Beh, bene o male è quello che può fare nel momento in cui lo utilizziamo da computer attraverso un qualsiasi browser. C'è anche la possibilità di integrarlo con Siri. Io ho pescato una guida, fra l'altro divertente, perché a un certo punto dell'articolo ho scoperto che il giornalista che scrive in inglese è in realtà italiano. Non mi sembra sia particolarmente utile, nel senso che Siri e ChatGPT sono due cose piuttosto diverse. Con Siri si mandano dei comandi allo smartphone, a ChatGPT si chiedono le solite cose, dalle ricette ai suggerimenti al senso della vita, eccetera, eccetera. Argomento più interessante invece è quello della sicurezza. Perché? Beh, siccome era nell'aria questa notizia, tutti si aspettavano che arrivasse l'app di ChatGPT, beh, i soliti furbi ne hanno approfittato per cercare di raggranellare un po' di soldi, naturalmente ai danni di utenti ignari. Su Android, tra l'altro, su Android dovrebbe arrivare abbastanza presto, secondo quanto ha detto OpenAI, però l'hanno pubblicato prima per iOS. Dicevo, su Android sono comparse un mucchio di applicazioni chiaramente malevole, cioè con dentro dei malware, con sistemi che rubano informazioni personali, eccetera, eccetera, eccetera. Sia su Android che su iOS invece ci sono un bel po' di applicazioni che si spacciano in qualche modo per ChatGPT. In realtà fanno una specie di bridge, utilizzano delle API per comunicare col sito e fare da interfaccia. Non sarebbe un grosso problema tutto questo, a parte la delusione di non avere il vero ChatGPT sullo smartphone, non fosse che alcune di queste utilizzano una discreta furbata. Cosa fanno? In pratica chiedono gli estremi della carta di credito al momento dell'installazione, giocando sul fatto che OpenAI oggettivamente mette a disposizione ChatGPT 3.5 gratuitamente, mentre ChatGPT 4 è a pagamento, e quindi l'utente, diciamo un po' naif o fiducioso nei confronti dell'app che si trova di fronte, può pensare: beh, se io uso il 3.5 non pago niente. No, in realtà c'è un periodo di prova gratuito, dopodiché arrivano delle notevoli stangate. Quindi attenzione, se volete un'app con ChatGPT sul vostro smartphone, aspettate che arrivi quella ufficiale. Delle altre è meglio non fidarsi troppo. Allora, un altro che si sta dando parecchio da fare con l'intelligenza artificiale, ma non solo, è Google. Allora, ci sono un po' di notizie relative a Google, ma un paio forse sono le più importanti. Allora, prima questione, Google ha annunciato che a partire da dicembre comincerà a eliminare gli account Gmail non utilizzati. E questo può essere un problemino, anche perché io non so voi, però a me è capitato spesso e volentieri di registrare degli alias o degli altri indirizzi di posta elettronica, magari invertendo nome e cognome, utilizzando degli altri nomi, semplicemente perché mi serviva un account non principale per iscrivermi a una newsletter, piuttosto che a iscrivermi a un qualche servizio. Poi l'ho dimenticato, può diventare un problema vero nel momento in cui questo account dovesse essere eliminato e noi l'abbiamo usato per registrare un servizio, perché a quel punto non possiamo più, per esempio, cambiare la password, ottenerne il reset, oppure avere le comunicazioni relative al servizio in questione. In ogni caso, quello che spiegano dalle parti di Google è che a partire da dicembre andranno a colpire in pratica tutti gli account che non hanno dato segno di attività negli ultimi 2 anni. Che cosa si intende per segno di attività? Beh, lettura o invio di email, utilizzo di Google Drive, guardare un video su YouTube, però loggati con quell'account di Google naturalmente, scaricare un'app da Google Play Store come sopra, o utilizzare Google Search, o utilizzare l'account di Google per entrare in qualche altro servizio. Beh, è il momento, magari, se avete più account, anche quelli utilizzati per associazioni, per l'attività politica, magari per attività collaterali, di farvi 2 conti e trovare il modo di mantenerli vivi. Sul perché stia facendo questo, Google lo giustifica con questioni di sicurezza. In realtà c'è dietro anche un altro ragionamento plausibile, che è quello dei costi. Avere degli account che magari macinano ancora dati, macinano ancora informazioni, ma che in realtà non sono utilizzati, per Google, anche per Google, è un costo, perché vuol dire tenere dei server attivi che conservano delle informazioni e che fanno delle cose consumando corrente. E rimaniamo in ambito Google, perché c'è un'altra notizia interessante. Dal 2024 Google comincerà a fare una sperimentazione su Google Chrome, il suo browser, che è quello più usato al mondo. E qual è questa sperimentazione? Di togliere, bloccare completamente i cookie di terze parti, ma solo per l'1% dei suoi utenti. Allora, cosa sta succedendo? da un po' di tempo dalle parti di Mountain View stanno sperimentando delle alternative ai cookie, perché i cookie sono sempre meno tollerati dagli utenti, permettono di tracciare in maniera invasiva il traffico, di ricostruire bene o male, profilare, forse il termine più adatto, le persone durante la navigazione. E Google ha lanciato un'iniziativa che si chiama Privacy Sandbox, aperta a tutti teoricamente, che sta portando un certo dibattito e in particolare punta a sostituire i cookie con una sua proposta che si chiama Federated Learning of Cohorts. In pratica è un sistema di intelligenza artificiale a ridaglie che opererebbe una sorta di profilazione anonima direttamente sul dispositivo, quindi senza dire ai vari siti internet, alle varie società di marketing, agli spioni di qualsiasi tipo, dove siamo andati, cosa abbiamo fatto, che pagina abbiamo letto, ma semplicemente creando un nostro profilo un po' simile a quello che si usa nei sondaggi, in cui uno viene definito di solito con un nome di un animale. Io mi ricordo che c'era il delfino una volta, che erano persone con una certa capacità di reddito e la volontà di spendere soldi in tecnologia. Ecco, quella probabilmente è una categoria molto molto appetibile per Google. Questo esperimento di togliere i cookie all'1% degli utenti è un modo per vedere se questo sistema funziona ed è in grado di soddisfare le esigenze delle varie aziende, che sappiamo, volenti o nolenti, quando ci offrono un servizio gratis, in realtà lo stiamo pagando con le informazioni su di noi. Allora, sono le 21:17, sono già in ritardo come avevo assolutamente previsto. Ci ascoltiamo un altro brano. Un'altra delle cose che è successa questa settimana invece carina è il fatto che sia uscito il nuovo album di Vinicio Capossela, 13 canzoni urgenti. Devo dire, album un po' particolare perché punta tanto sul testo, meno forse sulla musica, che io non ho trovato così accattivante, però devo dire che i contenuti sono molto molto belli e questo brano che canta insieme a Margherita Redegheri è particolarmente toccante, mettiamola così.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità.
Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare. Isidenelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Zaira, Alma Corina, Vincenzina, Desdemona Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità.
Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni,
lati e calzini e nomi di martiri in cornici arrotolati nelle canne delle bici.
Adagina Agnese Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione.
Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone tolto al nemico è fermare l'occupazione.
Resistenza, latitanza, corrimi dietro, corri veloce, non dire parole,
non dire parole, non dire parole.
E non dire parole.
Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi. Per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci.
Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci.
Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta.
Questa è la libertà, azione e responsabilità.
Voi che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché.
Vinicio Capossera, Staffetta in bicicletta. Devo dire che stanno arrivando pareri contrastanti anche sul testo via internet, ma io adesso passo a un'intervista, come accennavo, che ho registrato ieri con una collega. Il tema è quello delle telecomunicazioni, delle infrastrutture per le connessioni a banda larga, e visto che ho la fortuna di conoscere un'esperta del settore, ho pensato di coinvolgerla per saperne qualcosa di più. Buonasera Mila Fiordalisi.
Buonasera a voi.
Allora, senti, io ti ho chiamata qui per parlare di un tema piuttosto strano. Adesso chiederemo un po', faremo un po' di domande a te per capire meglio come funzioni il tutto. In pratica, la notizia è che la Commissione europea sta pensando di far pagare alle big tech statunitensi, più che altro, ma poi probabilmente sarà un tema che affronteremo, i costi delle reti di telecomunicazione. Di cosa si tratta intanto? Di un progetto di legge?
Allora, si tratta di una proposta che è stata inserita nel Connectivity Package, che è un pacchetto di riforma per spingere gli investimenti in banda ultralarga, che ha previsto una consultazione pubblica che peraltro si è conclusa venerdì scorso, in cui è stato chiesto sia alle telco sia ai cosiddetti over the top, ma per intenderci le grandi piattaforme digitali, di mettere nero su bianco tutti i rispettivi investimenti per capire se c'è uno squilibrio di mercato. Cioè, la questione è la seguente: le telco sostengono che la maggior parte del traffico generato sulle loro reti dipende dalle grandi piattaforme digitali, nello specifico oltre il 50% del traffico. Le telco sono in grave difficoltà per mandare avanti i piani di investimento, perché i margini sono sempre più risicati, quindi non è quasi possibile rispettare la roadmap del decennio digitale. Quindi chiedono un cosiddetto fair contribution, che sarebbe un contributo da parte degli over the top per mandare avanti la realizzazione di queste reti. Ovviamente la questione è controversa perché gli over the top da parte loro sostengono che grazie proprio a questo enorme traffico dati che si è generato negli ultimi 10 anni, in fondo le telco hanno potuto sostenere il proprio business, perché è evidente che un utente che ad esempio decide di attivare una connessione a banda ultralarga lo fa perché passano dei servizi come per esempio lo streaming o anche altri servizi pesanti tra virgolette, che quindi servono per sostenere la visualizzazione di questi servizi stessi a tutto beneficio delle telecomunicazioni.
Quindi il tema
è controverso.
Esatto, la mia perplessità è, quando ho letto, non è la prima volta tra l'altro che esce questa notizia, però è la prima volta che ha un certo fondamento e qualche rilevo ufficiale, però il paragone che a me viene da fare, dimmi se posso considerarlo azzeccato o meno, è un po' come se i tassisti chiedessero alle compagnie aeree di pagargli parte della benzina perché devono portare un mucchio di persone all'aeroporto per prendere i loro voli, e uno verrebbe da dirgli, vabbè, che c'entra, perché diavolo dovrei contribuire io nel momento in cui tu comunque sei già pagato per fornire quel servizio, sei pagato dagli utenti, che è più o meno quello che succede con le telco.
Sì, però diciamo, come altro esempio potremmo fare quello del pedaggio autostradale. Cioè gli automobilisti pagano, facciamo conto che gli automobilisti fossero gli over the top, perché sono quelli che fanno traffico quindi sulla rete autostradale, e quindi pagano un contributo attraverso il pedaggio per sostenere poi le attività di manutenzione, nuove realizzazioni, eccetera, eccetera. Quindi un po' il tema è questo. Naturalmente devo dire, cioè, bisogna puntualizzare che il BEREC, che è l'autorità di regolamentazione europea delle telco, ha mostrato un certo scetticismo su questa proposta, quindi addirittura, come dire, l'organo di regolamentazione delle telco teme degli impatti a catena, anche perché in effetti questa è la maggiore risposta che danno gli over the top. Il business delle telco è fare le reti, il loro business è fare altro. Peraltro le piattaforme digitali contestano il fatto dei mancati investimenti, perché loro investono tantissimo in data center e server che poi servono a smistare il traffico, anche in un certo senso a favore delle telco. Quindi non è vero che non ci sono investimenti infrastrutturali da parte delle piattaforme digitali. Però è venuto fuori che, mentre è più semplice capire quali sono gli investimenti in banda ultralarga, perché sono abbastanza certificati, ci sono ad esempio delle consultazioni, dei piani che gli operatori devono presentare per le analisi di mercato, riguardo agli over the top non è chiarissimo a quanto ammonti questo investimento. Per questo è stata fatta la consultazione, e infatti nella consultazione c'erano delle domande molto specifiche sulla quantità di investimenti e in che cosa. Cioè è stato chiesto agli over the top quanto investono in data center e in altre infrastrutture, per quale ragione, cioè per il cloud, per il non cloud. Un'altra cosa che posso aggiungere è che la scorsa settimana l'Etno e la GSMA, che sono le due principali associazioni europee delle telco, cioè rappresentano i principali, la maggior parte, tutti gli operatori di TLC in Europa, hanno chiesto appunto che ci sia un obbligo contrattuale, cioè che a seconda del peso che ciascun over the top ha sulle reti debba essere prevista una formula che preveda una, quindi, contrattazione tra telco e over the top. E questo, diciamo, è un po' il tema. Quindi ci sono comunque due fazioni separate. Una cosa che posso anticiparti è che a Telco per l'Italia, che è l'evento annuale di Corcom che si terrà il 15 giugno a Roma, affronteremo questo tema insieme con le telco e insieme con alcune piattaforme digitali, in primis Google, per capire come stanno le cose, per capire anche adesso qual è l'evoluzione di questo percorso dell'Europa e semmai davvero si decidesse di attribuire una tassa o un contributo a carico degli over the top e in quale misura peraltro.
Allora, e qui nascono un po' di problemi. Intanto c'è un tema che confermo, che è quello a cui tu accennavi, per cui è molto difficile capire quando un over the top utilizza, fa degli investimenti a livello infrastrutturale, è difficile comprendere a cosa servano quelle infrastrutture, perché internet è molto più complicata di come ce la immaginiamo noi. In realtà è un insieme di reti che dialogano tra di loro, cioè un dato prima di arrivare da una parte all'altra del pianeta passa un bel po' di reti e la loro collaborazione è fondamentale. E poi appunto c'è il tema del cloud. Sul cloud, che ricordo è diciamo quella formula per cui alcune big tech come Google, come Microsoft o Amazon forniscono accesso ai loro data center a pagamento alle aziende, ma il tutto naturalmente attraverso le reti delle telco. C'è uno dei temi che può preoccupare questa cosa: nel momento in cui si aumentano le spese agli over the top, non andranno a rifarsi sui clienti?
Allora, intanto, visto che hai tirato fuori la questione del cloud, un altro elemento che è venuto fuori in numerosi studi e analisi è che le telco andranno progressivamente verso una virtualizzazione delle reti, quindi significa di fatto migrare al cloud, insomma, per semplificarla, la maggior parte delle funzioni di reti. Questo però comporterà ulteriori investimenti da parte delle telco, quindi non solo investimenti nelle reti fisiche di accesso, ma anche investimenti proprio nelle piattaforme virtuali. C'è da dire però che se da un lato in questa dinamica le telco e le big tech sono assolutamente nemiche, c'è un grosso avanzamento delle partnership e dei progetti in comune. Per esempio al Mobile World Congress di Barcellona, l'ultima edizione, la maggior parte delle soluzioni presentate dalle big tech, che erano tutte in campo al Mobile World Congress, erano tutte per aiutare le telco a monetizzare gli investimenti nelle nuove reti. Quindi da un lato sono soggetti molto distanti, ma dall'altro sono dei soggetti che convergono tantissimo. Ricordiamo per esempio che in Italia TIM e Google hanno una partnership talmente forte da sortire la nascita di Nuvol, che è la società in cloud che vede questi due soggetti davvero molto molto vicini. E comunque tutte le telco, per restare al mercato italiano, vantano delle partnership fortissime con soggetti di questo tipo.
E tra l'altro volevo chiederti, ma per quando ci si riferisce alle infrastrutture per la banda ultralarga in Unione Europea, il riferimento è principalmente alla fibra o per esempio anche al 5G?
Principalmente riguarda la fibra, perché è un investimento molto più corposo da fare, però per alcuni aspetti riguarda anche il 5G nella porzione della virtualizzazione di rete, però riguarda prevalentemente la fibra. Quindi stiamo parlando delle reti fisse ad altissima velocità, quelle diciamo che sono considerate per andare verso la cosiddetta Gigabit Society.
Ok, chiarissimo.
21:34 e 40 secondi, questo è Doppio Click su Radio Popolare. Facciamo un break nell'intervista per ascoltarci un brano, e questo è un gruppo che avremo la possibilità di sentire il 10 giugno alla festa di Radio Popolare alle 21:30 sul palco grande. The Negress Verb.
tira la cucaracha, sacré bestiole le contrôle, fais un pacte ligotola, au gré du vent, du haut du mât, c'est un rat de marée que voilà. Quel débarras, car un vent de fête nous fait savoir qu'une tempête va déferler sur la mer, boire de vos dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos. Tonnerre de Dieu, toi Dionysos.
Bénimésos, aïe, toi les capodégas, chante nos joies et nos folies. Aïe, toi les capodégas, tu es l'étoile de nos nuits. Aïe, toi les capodégas. Cœurs et mes soucis, il sera toujours midi sous le soleil de Boréga. Sous le soleil de Boréga. Sous le soleil de Boréga.
Elena Grasberg sulle Soleil de Bodega. Prima di partire con la seconda parte dell'intervista, rispondo a Piero che mi ha fatto notare che ho detto Margherita Redigheri. No, Mara Redigheri, ho sbagliato io a nominare il file. Ma torniamo a parlare di telecomunicazioni e di quello che potrebbe succedere con questa iniziativa della Commissione Europea, che ha anche un'iniziativa parallela negli Stati Uniti molto simile.
Mila Fiordalisi, un altro aspetto è quello dello scontro tra l'idea di far pagare attraverso dei contratti, attraverso un peso, come dicevi prima, le big tech per la connessione e il rapporto che questo avrebbe con la cosiddetta neutralità della rete, che ricordo brevemente è uno dei paletti fondamentali di internet, cioè il fatto che un operatore di telecomunicazioni non può favorire un soggetto rispetto a un altro nella priorità di invio dei dati. Io la spiego sempre dicendo che il sito web della parrocchia di quartiere deve essere trattato allo stesso modo di Netflix. C'è un problema da questo punto di vista nel dibattito in Unione Europea?
Allora sì, c'è una questione, però tieni conto che mentre le telco rispondono al principio della net neutrality, gli over the top invece non rispondono a questo principio, quindi tecnicamente gli over the top possono attraverso le loro infrastrutture in qualche modo instradare i dati degli utenti con una certa priorità per ciò che riguarda i contenuti. Ed è per questo, diciamo, gli over the top si oppongono infatti a questo nuovo regolamento, perché di fatto andrebbe a regolamentare anche gli over the top su questo punto, cioè sulla net neutrality. La soluzione potrebbe essere sganciare le telco da questa normativa, cioè consentire alle telco di prioritizzare il traffico a seconda della tipologia dell'utente. Oppure, ad esempio, diciamo che ci sono anche ad oggi delle modalità che consentono di farlo, perché ad esempio se c'è una fortissima domanda di traffico in un dato momento e qualcuno non sta utilizzando la rete, le telco in un certo senso cercano di migliorare l'instradamento di quel traffico per consentire agli utenti che in quel momento stanno usando fortemente la rete di utilizzarla al meglio. Non è un caso, ad esempio, quando scoppiò il caso DAZN in Italia. Perché è scoppiato? Perché cosa succede? Se in un certo momento ci sono milioni di utenti che stanno guardando una partita, è evidente che c'è un sovraffollamento del traffico, tant'è che l'AGCOM ha stabilito che DAZN debba provvedere alla realizzazione di una serie di nodi di scambio, perché altrimenti il segnale va giù e poi l'utente non dà tanto la colpa a DAZN, ma dà la colpa al proprio operatore, perché dice: ah, l'operatore non mi consente di navigare per bene. E quindi ci sono stati degli aggiustamenti da questo punto di vista. Tieni conto che, per esempio, i mondiali di calcio dovevano essere un test fondamentale in Italia, poi non è avvenuto perché noi non abbiamo giocato, ma pensa a quanti utenti possono vedere la stessa partita nello stesso momento, magari attraverso internet, pensa a cosa poteva accadere.
Sì, sarebbe stato probabilmente un disastro.
Sarebbe stato un disastro, che però non dipende solo dalle telco, perché è vero che le telco devono garantire quantità di traffico elevate e quindi gestire, costruire le reti in maniera ottimale, però è anche vero che se si creano dei picchi in un determinato momento, alla stessa ora, cioè nello stesso giorno, per milioni di utenti, è evidente che la cosa non può funzionare. E se la questione viene gestita attraverso lo streaming, è evidente che qualche altro soggetto, come le piattaforme, debba andare a contribuire, altrimenti le telco dovrebbero tutte le volte andare a capire quali nodi potenziare, in quali punti d'Italia, in quali orari, eccetera, e tutto a costo, a carico delle telco. Quindi comunque è una situazione che in qualche modo va riequilibrata.
Sì, diciamo che è un gioco di squadra quello che serve, perché
sì, non è un gioco di squadra. Sì.
Che si mettano a monitorare quando c'è il derby e sapere che nell'area di Milano molto probabilmente si intaserà il traffico, e in tutto quello però si inseriscono poi i consumatori. Io mi ricordo una vecchia polemica che c'era stata con Infostrada, mi sembra, che in momenti di picco di traffico andava a filtrare il traffico UDP. Ora, detta così sembra una cosa molto tecnica, la dico più banalmente: era il periodo in cui tutti usavano i Mule e in pratica bloccava i download di musica illegale per garantire invece il traffico normale degli utenti, contando sul fatto che non ci fossero problemi. E c'era stata una levata di scudi da parte delle associazioni per la protezione dei consumatori. In tutto questo, i consumatori stanno giocando un ruolo all'interno di questa partita, o è soltanto tra le alte sfere delle big tech e delle telco?
Allora, intanto ricordiamo una cosa, che la pirateria naturalmente è un fenomeno da combattere, e quindi in ogni caso, ad esempio, c'è stato un recente regolamento, un decreto del governo che ha attribuito all'AGCOM i poteri di entro 30 minuti disattivare indirizzi IP da cui ci sono collegamenti illegali, per esempio allo streaming, cioè utenti non autorizzati. Quindi è evidente che cioè il tema della pirateria c'è e va risolto.
Sì, no, il mio esempio comportava il fatto che, il traffico UDP andava a impattare anche sui videogiocatori che giocavano online, che venivano trattati alla stessa stregua di chi andava a scaricare materiale illegale.
E poi è lo stesso discorso che facevamo prima, cioè nel senso che ma accade ancora che quando ci sono dei grandi giornate di download di versioni di videogiochi, no? C'è un intasamento del traffico e quindi ci sono anche dei down. Però anche in questo caso bisogna appunto capire come andare a gestire questi picchi di traffico. Lato utente, che cosa può accadere? Secondo me non è tanto da temere il ricasco sull'utente di tariffe, nel senso, questo già accadrà. Ricordo che dal 2024 la maggior parte degli operatori di telecomunicazioni aumenteranno le tariffe di accesso alla banda ultralarga e comunque in generale ai contratti, ma questo è dovuto da un lato all'inflazione e dall'altro al fatto che le telco sono l'unica utility in Italia e non solo in Italia che non ha aumentato le tariffe nel corso di questi anni, anzi addirittura c'è stata una guerra dei prezzi al ribasso, tant'è sì, che noi abbiamo le tariffe fra le più basse al mondo, ed è chiaro che questo non è un modello sostenibile. Quindi l'utente deve anche un po' abituarsi all'idea che se vuole un servizio efficiente, una manutenzione che sia adeguata alle proprie esigenze, deve essere anche disposto a pagare qualcosa in più. D'altro canto, gli aumenti energetici che ci sono stati in questi ultimi mesi a causa del conflitto in Ucraina, non ci sono stati utenti che hanno fatto il distacco dell'energia, sì, ci sono state proteste, ma di fatto c'è stato un raddoppio delle tariffe, cosa che le telco non hanno fatto, ma che avrebbero tecnicamente potuto anche fare, perché le telco, ad esempio, sono molto energivore, hanno dei gravissimi problemi da questo punto di vista a gestire tutte le infrastrutture, c'è un grandissimo spreco e consumo di energia, e quindi avrebbero potuto ribaltare sul cliente finale parte di questi costi, e così non è stato fatto. Quindi, insomma, bisogna trovare anche in questo caso un equilibrio tra le esigenze dell'utente, ormai in Italia abituato al gratis, al tutto gratis, e le esigenze di un operatore di telecomunicazioni che comunque fa un business, e quindi questo business deve essere reso sostenibile.
Chiarissimo, rebus abbastanza complicato, vedremo come riusciranno a risolverlo. Grazie mille, Mila Fiordalisi, e buona serata, ci sentiamo presto di nuovo su queste frequenze.
Grazie a voi, quindi chi volesse partecipare a Telco per l'Italia, vi aspettiamo.
Va bene.
Grazie, buona serata.
E questa era Mila Fiordalisi, direttrice di Corcom, che ci ha guidato un po' a capire il complicato mondo del rapporto fra piattaforme over the top e telecomunicazioni. Spero sia stato utile. Sono le 21:48, noi ci ascoltiamo l'ultimo brano di questa sera. Allora, io so benissimo che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Doppio Click non sono particolarmente appassionate al calcio, però una cosa è successa questa settimana, fra l'altro esattamente 7 giorni fa, ed è successa più o meno 45 minuti dopo che io ho lasciato questo mixer. Dai, su questa, concedetemela.
Istanbul, Vagos, Tantinga, Toulouse, Lille, Haïjou, Pou. saxofón que dice: Estambul ya no es la de antes, es una ciudad chévere y pa' echar pa'lante, llena de gente linda y de comerciantes. Cuando yo estoy en Estambul yo no lo puedo evitar, me siento tan chévere que no quiero regresar a mi ciudad, porque me gusta aquí vacilar con toda esta gente linda, con toda esta gente chévere que llevo aquí, aquí en mi corazón, y lo grito con emoción, me sale desde el corazón que en Estambul yo me quedo, en Estambul yo no me quedo, me quedo.
They say Istanbul means from the city, built on seven hills in her Bosphorus, she's very pretty. Grand Bazaar is my favorite, and I love the pistachio nest, the diamonds, the silver, and the gold. It's the feeling that gets me walking on streets of thousands of years old, center of the universe, and the capital to the greatest empires of the world, where seraglios were built, harems full of beauties were bought and sold. This tune was sung by Dario Moreno in 1955. He was my grandpa's friend, now rearranged by my daddy and his band, along with the latest trend. Let's meet in Istanbul, where many people live together in happiness and peace during thousands of years. Let the whole world learn to hold hands. Please, no more wars, hunger, nor tears.
E ascoltando questo brano mi sono reso conto che probabilmente quando parlavo del concerto dei Le Negresse Vert ho detto erroneamente venerdì 10 giugno, no, è venerdì 9 giugno, perché il 10 se no io non avrei potuto vederli. E andiamo avanti con l'ultima parte di questo doppio click. Allora, approfitto di questi 5 minuti per trattare un paio di temi e anche recuperare qualche messaggio che è arrivato. Allora, il primo è di Ema che, per quanto riguarda l'intervista precedente, sottolinea che i veri rialzi di prezzo a livello energetico sono in realtà dovuti a speculazione delle aziende energetiche e che è stato dimostrato in mille salse. Sì, assolutamente sì, credo. Ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, soprattutto con Andrea Di Stefano. Ciò che resta è che hanno provocato degli effetti a cascata, e credo fosse a quello che faceva riferimento Mila Fiordalisi. E invece vado a toccare un messaggio di Cesare che ha mandato un suggerimento per un tema su intelligenza artificiale e finanza, e non è un caso che ritorni sull'intelligenza artificiale. Andando a guardare se in realtà stiano beneficiando a livello finanziario le aziende dell'hype, quindi dell'attenzione mediatica, oppure se ci sia del business vero. Credo che siano vere entrambi le cose, però possiamo andare ad approfondirlo con qualcuno che ne sa più di me, magari lo stesso Andrea Di Stefano, lo sento in settimana. E infine Alessandro, che si chiede se non esista già un database con le domande giuste per sgamare ChatGPT. Allora, piccola nota, io credo che ci sia tanta ansia su sta cosa del temere che ChatGPT vada a, o altri chatbot vadano a interpretare il ruolo di esseri umani o a sostituire contenuti creati da persone in carne e ossa, ma è soltanto uno dei problemi, forse il primo che abbiamo visto, e probabilmente ne arriveranno tanti altri. E rimaniamo appunto nel campo dell'intelligenza artificiale, perché dicevo che tutti i big si stanno muovendo, e vuoi che Meta non si muova a sua volta? Ha annunciato proprio un paio di giorni fa Meta un po' di novità riguardanti l'intelligenza artificiale. La prima è MTIA, Meta Training and Inference Accelerator, IA non sta per intelligenza artificiale, che però è un processore progettato specificatamente per lavorare con l'intelligenza artificiale. Allora, si tratta di un bel bolide, possiamo metterla così, che andrà a equipaggiare il supercomputer di Meta, ma soltanto in futuro, che viene usato per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni. E Meta ha annunciato anche la creazione di un nuovo data center in cui utilizzerà un'altra novità, Meta Scalable Video Processor, un altro chip specializzato che invece dovrebbe essere molto bravo a gestire lo streaming, ma anche e soprattutto intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale. E quindi ci ritroviamo col solito metaverso. Chi pensava che Meta avesse mollato il colpo, evidentemente si sbagliava di grosso. Altra notizia sempre riguardante Meta è quella del progetto su P92, che presumo sia il nome in codice per il momento. Penso che nessuno possa essere così folle da lanciare un social network chiamandolo P92, e si tratta di un social network che dovrebbe avere come caratteristica principale quella di essere decentrato, cioè decentralizzato sarebbe il termine corretto, più o meno come Mastodon. Cosa significa questo? Che teoricamente ognuno ha il suo server, gestisce il suo parco di utenti, e avremo dei social network più piccoli, delle bolle più piccole rispetto a prima. Secondo me qui aleggia un certo alone di mistero su come poi Meta potrà andare a monetizzare, cioè a far soldi, visto e considerato che Facebook è l'esempio proprio di una logica di economia di scala. Però evidentemente da quelle parti ci staranno ragionando abbastanza bene. Ho proprio una manciata di secondi e solo per dire che l'altra questione grossa relativa a Meta è la stangata da 1,2 miliardi di euro che è stata affibbiata dal garante per la privacy irlandese per la violazione del GDPR, il regolamento generale per la protezione dei dati personali. Non ve lo racconto qui perché vi dico semplicemente di andare a pescarvi il podcast di Esteri di ieri, ne abbiamo parlato ampiamente, ne ha parlato sottoscritto. In realtà sono temi che in realtà qui a Doppio Click abbiamo già masticato abbastanza spesso, però ripetita Juvent, e soprattutto c'è una questione che in realtà il bloccare la trasmissione dei dati negli Stati Uniti, che è il motivo per cui è stata multata Meta, non risolve tutti i problemi di privacy che possiamo immaginare. Oggi il ritardo lo faccio io, quindi con 30 secondi in eccesso rispetto al tempo che mi era concesso. Io vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con i programmi del palinsesto di Radio Popolare, quindi con l'altro martedì come al solito e con le news della notte, anche questa sera a cura di Giulia Riva. Da Marco Schiaffino un augurio di un'ottima serata e l'appuntamento a settimana prossima. E tra parentesi, ci vediamo anche alla festa.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare.